Di oggi 17 aprile del 2025. Sono a Malpensa, sto andando anch'io negli Stati Uniti come Giorgia Meloni. Ovviamente che la cosa è un po' diversa, anche perché io non vado sicuramente per vedere Trump, chissà chi vedo e che riesco a beccare oggi. Il punto fondamentale è il viaggio della Meloni, secondo la mia idea, doveva essere oggi il viaggio della Meloni a Washington. Tra l'altro mi ha raccontato Fazzolari l'altro giorno che la differenza tra lui e la Meloni è che la Meloni riesce, dopo un giorno di viaggio, va a Washington, vede Trump, evidentemente un po' si prepara, oggi ci sono i retroscenici che ce lo raccontano, e poi dopo aver visto la Meloni riprende il volo, torna a Roma dove vede JD Vance, quindi insomma veramente una villa di inferno. Però vediamo che i giornali italiani, i principali giornali italiani, cioè sia il Corriere sia la Repubblica, aprono su due temi che riguardano Trump, ma sono completamente diversi rispetto al viaggio della Meloni. Il primo, Corriere, dice Trump scontro con i giudici e il secondo invece quello di Repubblica che dice PIL mondiale a rischio, ovviamente per colpa di Trump. E poi ci sarà una cosa divertente di Cacciari che vi leggerò. Intanto partiamo da questo scontro dei giudici perché un magistrato della Corte americana, della Corte federale americana, ha detto e ha imputato a Trump, come si chiama? Adesso ve lo dico. Oltraggio alla corte, oltraggio alla corte, quella che vedete nei film quando uno risponde male al giudice, no? Quando vedete in questi legal americani il giudice risponde e dice adesso la incrimino anche per oltraggio. Stessa cosa è avvenuta a Trump perché gli hanno dato degli ordini sulle deportation, che in Italia vengono tradotte come deportazioni, ma sarebbero le espulsioni di immigrati illegali e criminali. O criminali, beh, insomma, in questo caso il fatto che Trump non si sia adeguato al volere della Corte, beh, insomma, ha creato una risposta da parte della Corte durissima perché ha detto che quindi Trump sta oltraggiando la Corte. Insomma, non mollano i magistrati, cosa che anche, voglio dire, è normale in un paese in cui ancora vi è la democrazia, ci sono i magistrati che se la prendono con il potere esecutivo, cosa che avviene peraltro anche molto in Italia. Quindi noi certamente pensiamo che si possa e debba fare qualche cosa, ma l'idea della separazione dei poteri forse è la più grossa garanzia di democrazia che abbiamo ancora noi civiltà occidentali. Il punto è che non soltanto la Corte americana se la prende con Trump, ma con Trump se la prende anche l'intero stato della California. Invece di pensare alle cose serie, cioè ad aver perso a PIL, di aver tassato, di non essere stato in grado di fare le infrastrutture, di non aver prevenuto incendi, aver distrutto città come San Francisco, che basterebbe andare lì a vedere come si è ridotta rispetto agli nostri anni 80 insieme alla California, è diventata più che un sogno, un paradiso del fentanyl. Beh, insomma, si occupano di fare causa a Trump per la sua imposizione dei dazi. Calcolate che l'economia della California valeva come quella dell'Italia, stiamo parlando di un gigante economico che nasce nella Silicon Valley, poi arriva nell'agricoltura della Napa Valley e nel turismo, evidentemente che erano le tre caratteristiche fondamentali dell'economia californiana, che fa causa a Trump. Ci voleva anche loro. Poi c'è il secondo fronte, che è quello del PIL. In realtà ieri è uscito un rapporto di Fitch che ha detto che con l'imposizione dei dazi, ma soprattutto con la limitazione dei commerci mondiali, che piace a noi liberali e che non piace ai socialisti, quella che porta alle disuguaglianze ma che porta ai paesi più poveri a diventare più ricchi, beh, insomma, le limitazioni del commercio globale porteranno a una riduzione del PIL, cosa che io penso avverrà sicuramente, ma la critica è ai dazi di Trump, che quando viene fatta da quelli che finalmente scoprono Friedman mi fa ridere, ma che resta una critica sacrosanta. Riguardo alla vicenda dei dazi, il punto sostanziale è che il tentativo adesso sembra di Trump sia quello di isolare la Cina e non solo, secondo l'economia, la seconda economia mondiale dopo gli Stati Uniti, isolare la Cina non soltanto loro americani, ma cercare di portare degli alleati nell'isolamento della Cina. Certo, se prima dai lo schiaffo ai canadesi, poi ai messicani, poi agli europei e poi gli chiedi di isolare la Cina, capisco che può essere una posizione negoziale, ma forse ci avrei ragionato in maniera un pochino meno americana, mettiamola così. Rampini, però, oggi è molto interessante il fondo del Corriere della Sera perché dice, beh, insomma, non è Il fatto che Trump sia contro il mondo è un'idea un po' strana. Lui è sostanzialmente contro la Cina e comunque è sbagliato parlare di Trump contro la Cina se non si vedono i capitoli precedenti dal Covid, dice lo stesso Rampini, benvenuto, al pallone spia che arrivò negli Stati Uniti durante l'amministrazione Biden e che creò uno scandalo americano, e quindi l'operazione è ovvia. Obama che disse che gli sbilanci commerciali sono eccessivi, insomma questa idea che gli americani ce l'abbiano con i cinesi oggi ha il suo, diciamo, culmine, ma è una di quelle cose che rappresentano la storia tipica delle ultime amministrazioni americane. Come voi ben sapete, i cinesi hanno circa il 2% del debito americano, che è 36 mila miliardi, quindi hanno circa 750 miliardi di debito pubblico americano, ma dall'altra parte hanno un avanzo nei confronti degli americani di circa 1000 miliardi per merci che loro vendono e che gli americani importano. A proposito di società, ieri Nvidia, la società principale che fa i chip grafici e anche quelli dell'intelligenza artificiale, è andata male in borsa, perché il tema fondamentale è che non potrà vendere in Cina, che è un suo cliente importante, e questa idea delle chiusure e dei dazi anche ai chip americani, beh, insomma, creeranno qualche scombussolamento. La Meloni parte e va in America, Washington, come ho detto all'inizio di questa rassegna stampa, e in realtà, secondo il Corriere della Sera, in discussione ci saranno il vertice che bisognerà pur fare con Ursula von der Leyen, che quindi potrebbe metterci una buona parola a Meloni. Altri retroscena dicono che Ursula e la Meloni si stanno sentendo moltissimo in questo periodo, proprio al fine di organizzare una trattativa tra tutta l'Unione Europea e l'America. Quindi prima questione diplomazia fatta da chi è più vicino a Trump nei confronti dell'Europa, ed è il primo aspetto di questa visita, secondo il Corriere della Sera. Vi segnalo che è il primo capo di Stato dei 27 ad andare in America dopo il ridicolo Liberation Day. La seconda è la richiesta che potrebbe fare Trump del raffreddamento dei rapporti non solo tra l'Europa ma anche tra l'Italia con la Cina. E in quello devo dire che la Meloni ha agito preventivamente, perché è stata lei la prima con l'amministrazione Biden a bloccare la Via della Seta, che era il grande accordo commerciale che era stato siglato dal governo Conte con Pechino. Devo dirvi la verità, che la cosa più incredibile per quelli che oggi leggono i giornali è l'intervista di Cacciari, mi sembra che sia La Stampa, in cui Cacciari dice una cosa che sembra una roba scritta da uno del MAGA, Make America Great Again, o dal FIGA, Fai l'Italia Grande Ancora, perché dice: ragazzi, ma che cosa state dicendo? Il problema non è Trump, Trump ha perfettamente ragione, la UE è un disastro e deve fare i conti con la debolezza della leadership creata da Ursula von der Leyen. Poi la prende larga, dice: del Novecento abbiamo ridotto il nostro PIL rispetto agli americani dimezzandolo, non abbiamo più un saldo demografico accettabile. Insomma, la critica di Cacciari all'Europa è ben superiore a quella che oggi si vede da parte di Cacciari nei confronti di Trump. Roba pazzesca, soltanto fino a poco tempo fa. Mi fido, perché Italia Oggi è sempre uno dei giornali che leggo con attenzione, anche se è di nicchia, di questa visione. Cioè, in realtà loro riportano un'inchiesta della CNN, cioè dicono che, a dispetto mio che mi vado in America, molti italiani e europei stanno rinunciando alle visite in America. Secondo la CNN il 25% di traffico in meno negli alberghi quest'estate è il primo segnale del fatto che gli europei sarebbero molto seccati, dicono loro, dal trattamento che ha ricevuto Zelensky. Beh, certo, quello è stato veramente una brutta pagina di comunicazione da parte della Casa Bianca. Sulla vicenda Zelensky la evoca invece il Fatto Quotidiano, e che dice, unico giornale in Italia, che la Meloni ha una paura, una strizza pazzesca, perché teme che il suo trattamento sia quello che ha subito Zelensky. Secondo me è un wishful thinking del Fatto, ma detto questo vedremo domani come andranno i commenti e come andranno le conferenze stampa e gli incontri che hanno avuto. Due altre cose che vi devo dire, se no mi perdo l'aereo e qua non si può scherzare. La prima è la vicenda che sarebbe dovuta essere ben più classicamente raccontata, dei porti sicuri. Cioè, ieri la Commissione europea ha messo la lista dei porti sicuri, avendo sentito l'Agenzia dell'Immigrazione europea, cioè gente che è farcita di persone che si occupano di immigrazione e non certo dei pericolosi reazionari, e tra i porti e i paesi sicuri ha messo il Bangladesh e l'Egitto, oltre tanti altri, che che sono esattamente quelli che alcuni magistrati in Italia ritenevano non sicuri, e quei magistrati hanno bloccato quindi le procedure accelerate per ottenere l'asilo politico, le hanno bloccate, quelle che si sarebbero dovute svolgere in Albania, riportando quella, con quella pantomima i 6-7 immigrati che erano stati lì destinati dall'Italia, quindi li mandano in Albania perché vengono dal Bangladesh o dall'Egitto, perché sono adulti e senza documenti, perché se avessero i documenti, fossero malati e fossero giovani, piccoli, non li avrebbero mandati in Albania. Quindi già c'è una prima scrematura, li mandano in Albania, poi che cosa dice il magistrato? Non potete andare in Albania perché vengono dall'Egitto e dal Bangladesh che non sono paesi sicuri. Ma come? Dice, c'è un decreto ministeriale che dice quali sono i paesi sicuri, ci sono le nostre indagini che dicono che sono i paesi sicuri, noi possiamo tenerli là, ma i magistrati se ne fottono, alcuni proprio bocciano questo decreto, altri invece rinviano alla Corte di Giustizia e alle pronunce dell'Unione Europea. E adesso è arrivata l'Unione Europea e ha detto che quelli sono paesi sicuri. E noi come facciamo, cari magistrati? Non sono i magistrati che ce l'hanno con Trump. Qua c'è i magistrati italiani che vengono smentiti dai ministri, dalle nostre dalle leggi e soprattutto dalla Commissione Europea, che è fatta da 27 paesi che si occupano di questa cosa con qualche cognizione di causa. Allora, o vogliamo dire che i nostri magistrati sono oggetto delle attenzioni di questa variopinta e politicamente diversa maggioranza europea, oppure vogliamo dire che questi magistrati hanno fatto quello che è ben chiaro, cioè volevano dare un calcio nelle palle a questo governo e ci sono riusciti. Una donna è una donna, titola mi sembra La Verità, per questa, addirittura l'apertura della Verità, per questa sentenza dei due giudici di Londra e la grande vicenda della Rawlings, la mitica Rawlings, che non ne poteva più dell'idea che ci fossero 125 generi. Lei ha detto i sessi biologici sono due, uomo e donna. Beh, ci voleva un magistrato per stabilire questo, perché le hanno fatto la pelle. Stiamo parlando nell'epoca pre-Trump, in cui essere anti-woke era una manifestazione di razzismo e, come posso dire, di becerismo. Le cose stanno un po' cambiando. Il Sole 24 Ore fa la consueta analisi di come vengono pagate le tasse in Italia, quelle sulle persone fisiche, l'IRPEF. Bene, il Sole 24 Ore vede quello che noi già sappiamo da tempo, che circa il 22% dei contribuenti dichiara tra 35 e 70 mila euro, e sono esattamente il 22% dei contribuenti, ma il 64% degli incassi fiscali. Quindi la classe media è quella che paga il 64% di tutti gli incassi fiscali, ed è del tutto evidente che è quella classe sul quale il governo di centrodestra dovrebbe agire, perché la classe media sta scivolando sempre più in basso, forse per gli stipendi, ma anche perché non c'è nessuna agevolazione fiscale, ma è anche la classe media che più ottiene spesa pubblica, e questo non si racconta, e cioè è quella classe media per la quale è vero che pagano molte tasse, ma teoricamente sulla carta dovrebbero avere molti servizi pubblici. Evitiamo di fare tutti questi programmi di spesa pubblica e abbassiamo le tasse per la classe media. Secondo me ci firmerebbero domani mattina questo contratto. Ci sono 2 milioni di italiani invece che sono contribuenti che pagano imposte zero, e tutti qua a parlare degli evasori eccetera. Ma ragazzi, ma se voi conoscete il mercato del lavoro, quanta gente fa un millino al mese? Quanta gente fa part time e correttamente loro non pagano imposte? Poi che ci sono gli evasori è fuori di dubbio, però insomma mi sembra largamente esagerata l'attribuzione di essere evasori se non paghi le imposte, perché dichiari ed evidentemente hai stipendi che non sono a livello giustamente di una contribuzione fiscale. In partenza per New York e poi faccio qualche giro. Noi ci vediamo penso domani con la zuppa di porro, se non sono troppo rintronato, ma non penso di esserlo per niente, non più di quanto lo sia stato in questi giorni, e ci vediamo domani sul sito nicolaporro.it.